www.radiogio.it e la storia continua. . 1870 si parla di igiene e del puzzo delle abitazioni, quelle della povera gente. Se entrate nella casa della povera gente e se vi inoltrate soltanto nelle scale, vi sentite oppressi da un lezzo particolare che è quasi identico in tutti i paesi. Donde ciò deriva? Come si potrebbe prevenirlo, o almeno in parte? Tra le cause del fatto ve ne hanno talune indipendenti dall'attività e del buon volere di chi le abita. Altre invece sono tutte imputabili agli inquilini. L'agglomerato di una famiglia in uno spazio relativamente ristretto, la posizione della casa non soleggiata né abbastanza areata, l'emanazione di tanti corpi che rimangono chiusi per le ore della notte e anche per molte ore del giorno durante l'inverno o nelle giornate piovose, le esalazioni delle latrine, che generalmente non sono fuori dalle abitazioni, e il loro mantenimento poco esatto da parte dei proprietari, costituiscono quel complesso di cagioni più culminanti alle quali ritengo si debba l'inconveniente lamentato nelle case suddette e del quale non sono imputabili gli inquilini. Ma la serie delle cause dipendenti dalla loro incuria o dalla mancanza di civiltà è molto più lunga e biasimevole. Puzzano di preferenza le case dove la donna è pettegola e cerliera, la quale, invece di dare ordine alle cose della propria famiglia, va a zonzo a chiacchierare con le vicine, o se esce a provvedere si intrattiene con le comari ad ogni crocicchio di via o ciaschedun pianerottolo della scala. Puzza in casa anche dalla bigotta, la quale, interpretando i doveri dello Stato a proprio modo, trova più comodo di sedere sui banchi della chiesa sporca della persona, sì che fa schifo a chi le è vicino, anziché tenere in ordine pulita la propria abitazione. Puzza in casa della donna che ha il vizio del lotto, perché i danari, che si spenderebbero meglio in sapone e lascivio, sono ingoiati da quell'avido lupo che è la malnata passione. Oltre a ciò vanno le cattive abitudini, le trascuratezze e gli effetti della degradazione morale che concorrono a dare un medesimo risultato. Va gente che abborre l'acqua come il cane idrofobo e se per caso si lava la faccia e le mani la mattina non vi è pericolo che giunga il collo o alle braccia. Beh, non voglio nauseare il lettore e l'ascoltatore invitandolo a pensare come sarà il resto del corpo per quegli uomini o quelle donne fatti, come dice la Sacra Scrittura, a immagine e similitudine di Dio. Se dalla pelle passiamo all'esame degli abiti, la cosa si fa sempre più seria. La camicia, che si ricorda di essere stata bianca, come un vecchio di 80 anni della sua prima comunione. Le altre biancherie della persona, perché meno esposte alla vista del pubblico, si trovano in uno stato di trascuratezza un tantino più spinto. Gli abiti sudici e non mutati dal primo giorno della stagione e via di seguito. La miseria. No, signori, non è la miseria che produca questo stato, ma il vizio del gioco e del vino, la scioperatezza che ne consegue e quindi lo scaduto sentimento della propria dignità. questi piagnistei non si danno a tendere da un medico, il quale penetra nella famiglia e ne conosce le vere magagne, e dà in mano gli elementi per giudicare, sia per mancanza di possibilità o di buon volere. Spesso i più sporchi della persona sono anche i ghiottoni e non risparmiano nulla quando si tratta di ungere bene il gorgozzolo. Vanno altre cattive abitudini che concorrono a rendere puzzolente la casa. Citerò, per esempio, il malvezzo di gettare per terra e spandere sul pavimento qualunque acqua sporca, avanzo di piatti, dalle pape dei bambini e via via, per darsi poi il gusto di scopare. Ma intanto l'ammattonato se ne è imbevuto ed esala dopo 2 o 3 giorni il lezzo delle materie corrottesi nei pori del mattone. Vi sono alcune madri, tanto indolenti, che non si curano di abituare di buon'ora i loro bambini a soddisfare i bisogni corporali in modo decente, e perciò cresce la somma delle cattive esalazioni in quelle case. E come se ciò non bastasse, taluni hanno il tenerume per merlo, per lo storno, per la tortora, per il cagnolino, sicché la casa è convertita in un'arca di bestie piccole e conviventi con le grosse, che, se a tutto ciò si aggiunga, come suole accadere, della poltroneria delle donne di famiglia, sicché una passata di scopa si faccia desiderare da una mattina all'altra, allora si comprende quanto buon odore deve esalare quelle case. Quando poi, dopo tutto ciò, viene un'epidemia e questi sporcaccioni muoiono per primi, ne accagionano i medici, gli stregoni o il governo, che ha fatto cacciare le polveri infettanti nell'atmosfera per far morire la gente. Ma concludiamo dunque. E resti inteso che ad allontanare per quanto possibile il puzzo delle case, beh, della povera gente, occorrono le avvertenze seguenti. 1. Aprire la mattina di buon'ora tutte le finestre della casa e mantenerle aperte quanto si può, e lo permettono il tempo, la stagione e l'età di chi viva e che si trova in casa, bambini e vecchi. 2. Scopare in terra per tutta la casa e in tutti gli angoli ogni mattina e quante volte occorre durante la giornata. 3. Non versare mai sul pavimento né acqua sudice né altre sostanze capaci di imputridire. 4. Tenere in buono stato e sempre sgombro l'immondezzaio della cucina e invigilare la pulitezza della latrina. 5. Lavare frequentemente il proprio corpo, o almeno nell'estate, prendere bagni nelle acque correnti o nel mare. 6. Cangiare di frequente le biancherie di dosso e quelle del letto. 7. Lavare gli abiti più volte durante la stagione, se la stoffa loro il consenta, o almeno curarne molto la pulitezza. Riguardo poi ai bagni, riportiamo il seguente decalogo che fu dettato dal Comitato della Società Reale Umanitaria di Londra, 1870, e noi trovandolo in uno di quegli aurei libri che pubblica col titolo di Almanacchi, e il professor Mantegazza, lo riportiamo qui, persuasi di fare alla nostra volta una cosa utile e umanitaria. Primo, eviterai di prendere il bagno prima che siano trascorse almeno 2 ore dal pasto. Secondo, non bagnarti allorché sei stanco per fatica o per qualsiasi altra causa. Terzo, non ti bagnerai allorché il corpo è fresco dopo essere stato in piena traspirazione. Quarto, Ti bagnerai allorché il corpo è caldo, purché non perda tempo avanti a immergerti nell'acqua. Quinto, non lasciare raffreddare il corpo sia stando seduto su panche, nudo o sul battello dopo di esserti bagnato. Sesto, non rimarrai troppo lungamente nell'acqua. Allorché provi il più leve senso di freddo, ne uscirai immediatamente. Settimo, cesserai di bagnarti all'aria aperta. Se dopo essere stato nell'acqua e ti colgono i brividi con torpore alle mani e ai piedi. Ottavo, se sei sano e robusto, potrai bagnarti di buon mattino e da stomaco a digiuno. Nono, se giovinetto e debole, ti bagnerai 3 ore almeno dopo il pasto, preferibilmente dopo la colazione. Decimo, non prenderai bagni senza aver prima consultato il medico, se vai soggetto a deliqui o soffri di asma e palpitazione. www.redigio.it e la storia continua.